Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questo è l'appuntamento del sabato sera di Linee d'ombra, il programma che vi racconta le vostre storie, le storie degli ascoltatori, tutte storie che hanno un confine nel mezzo che è stato varcato e che ha segnato un prima e un dopo. È però l'appuntamento speciale del sabato in cui vi raccontiamo la parte finale delle nostre puntate, che sono in onda da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 oppure in replica la mattina attorno alle 5 e un quarto più o meno all'alba. La parte finale di quelle puntate è caratterizzata da una storia seriale, cioè una storia che raccontiamo per diversi episodi. Questa settimana è la seconda settimana della nuova storia seriale che racconta la storia di Raffaele Favero. Raffaele Favero era un giovane uomo milanese, italiano, che negli anni 60 è incuriosito da un sacco di cose, tra le altre cose la musica, diventa batterista, diventa il batterista dei Profeti, che è una band che riscuote anche un certo successo all'epoca, ma a un certo punto lui decide che ha voglia di seguire le sue domande, di seguire le sue inclinazioni e le sue inquietudini, e quindi parte verso Oriente, e noi lo stiamo seguendo in quel viaggio. Partiamo dalla Turchia fino ad arrivare al Pakistan. Persia, circa 4 di novembre. Carissimi genitori e sorella, finalmente vi scrivo. Ho molto da raccontarvi. Come avrete notato, l'itinerario della via verso le Indie ha subito un profondo cambiamento. Come già vi dissi, il viaggio fino ad Istanbul andò benissimo. Neanche una noia, ma ad Istanbul cominciarono i casini. Primo, l'Antonio, colto da crisi depressive, desiste dall'idea del viaggio e se ne torna in Italia. Secondo, le ragazze sono sempre più rompiballe, non erano abituate a una vita sregolata. Terzo, incontro Carlo e Sabine, quei miei amici che fin dall'inizio dovevano partire con me e a causa del ritardo del mio libretto tentarono di raggiungere la meta in autostop, e il caso volle che si ricongiungessero con me.
Mio fratello era una persona molto complicata, molto sempre scontento della vita che faceva a Milano, sempre travagliato, insomma. E quindi quando è partito tutti si è stati contenti, perché lui voleva andare.
Rimasi a Istanbul 15 giorni, i dollari diminuivano e così un bel mattino tirai su Carlo e Sabine e scappai verso il traghetto del Bosforo. Fui subito ad Izmit. Da qui il viaggio diventa più difficile. La Turchia è tutta montagnosa e da Ankara in poi le strade sono piuttosto brutte. Pur guidando tutto il giorno riesco a percorrere solo 300 chilometri. Pioggia e freddo. Di notte si dorme poco per via del gran freddo, ci sono 8 gradi sotto zero, e per il rumore dei carri armati. I turchi sono piuttosto militaristi. Ad ogni modo, il paesaggio è bellissimo, specialmente sul Mar Nero. I turchi sono simpatici, cordiali. Appena arriviamo nei paesini, la macchina viene circondata da turbe di monelli che giocano, ridono, fanno dispetti e fanno festa. A Erzurum riusciamo ad avere i visti di transito per l'Iran e dopo 2 giorni siamo al confine. Il paesaggio s'allarga, diventa più propriamente asiatico. La gente va in giro in costume, le strade sono più deserte, il sole si fa finalmente vedere, anche se dal tramonto il freddo è agghiacciante. Ci sono i cammelli, le rovine di antichissime città dei Sumeri, dei Mediparti, degli Ittiti. Qui in Persia la macchina comincia a fare le bizze. 4 forature e proprio l'altro ieri ho forato 2 volte di seguito, il che ha procurato non lievi fastidi, autostop, eccetera, eccetera. Su queste strade girano solo vecchi autobus carichi di gente stracciata, pacchi, pacchetti e grossissimi camion. Ieri mi si rompe una balestra, una specie di meccanico per camionisti aggiusta alla bene meglio l'asse, così che a sobbalzi riesco oggi a raggiungere Teheran, che tra l'altro è tutta in festa per l'incoronazione. Ora vi scrivo stando a letto in un hotel di 110 categoria. Finalmente, da Istanbul è la prima volta che dormo sotto le coperte e su un materasso. Io personalmente sto bene, a parte la dissenteria che si beccano tutti gli occidentali qui, che riesco a vincere mangiando solo riso. Per finire, oggi mi hanno fregato dall'auto chiusa la borsa del libretto della macchina e della patente. Chissà cosa se ne faranno. Domani sono costretto a rimanere ancora a Teheran per andare alla Citroen e alla polizia per vedere se hanno trovato dei documenti. E voi come state?
Quella prima lettera, io mi ricordo quando è arrivata la lettera che mi aveva affascinato da morire, tanto che poco dopo, mi sembra l'anno dopo, io con i miei genitori siamo andati un Natale a Istanbul in vacanza per passare un, mi sembra una settimana, proprio perché ha affascinato un po' tutti questo mondo che nessuno di noi tre conosceva.
Ho un po' di nostalgia di voi, di Milano, dei buoni pranzi, dei letti. È piuttosto dura il viaggio in questo periodo, con pochi soldi e una macchina un po' malandata. Ad ogni modo, tra 10 giorni conto di essere a Kabul, donde vi scriverò ancora. Se mi volete ancora bene, speditemi un po' di dollari, decidete voi la cifra. Infatti arriverò là praticamente pelato, lo sono già quasi, a parte 10 sterline e in Afghanistan fa freddo. A proposito, la benzina costa. I soldi vanno quasi tutti per la macchina, benzina, riparazioni. Dal momento che si mangia solo pane, riso e tè e si dorme in macchina. Qualsiasi siano gli imprevisti, arriverò fino a Benares e tornerò indietro, state sicuri. Ciao a tutti, state bene. Non preoccupatevi perché ho la pelle e morale di ferro. Baci e carezze dal vostro figlio e fratello. Kabul, dicembre, Christmas month. Carissimi genitori e cara sorella, stamane con sommo piacere ho trovato la vostra lettera all'ufficio postale. Sono veramente felice di poter leggere un vostro scritto. Poche parole in italiano con in fondo la firma mamma.
Avevo aggiunto anch'io qualcosa. E mia mamma, invece, non mi ricordo di mia mamma, per cose come... Oh, sai, era talmente diventata difficile la convivenza con lui che è stata, da un certo punto di vista, quasi una liberazione, nel senso che lui era contento, finalmente realizzava i suoi sogni, nel senso che voleva andare ultimamente. Mia mamma era molto pratica come persona, per cui gli aveva fatto le solite raccomandazioni, no? Non fare qui, non fare là, stai attento, immagino che fosse una lettera così.
Mi sono venute le lacrime agli occhi. Felice, mi sono recato subito all'ambasciata italiana, 8 chilometri di passeggiata sotto un bellissimo sole che riscalda finalmente l'aria invernale di Kabul. Da Kabul, infatti, si possono vedere le cime delle montagne del Punjab, completamente coperte di neve. Ok, quando arrivai all'ambasciata mi accolse Padre Angelo, una cordialissima persona, amico del signor Pellegrini. All'ambasciata avevano cominciato delle indagini per trovarmi. Eravate preoccupati e avete scritto all'ambasciatore, eh? Mi dispiace veramente delle vostre preoccupazioni. Mi volete troppo bene e non me lo merito.
Cioè, considerate che era negli anni 70, no, avanti e indietro. Mio fratello è partito nel 67, quindi non c'era internet, non c'era nulla. La posta, io mi ricordo che le lettere arrivavano quando scriveva circa 2 mesi dopo, e così lui, perché arrivare in Afghanistan o Pakistan, perché lui poi era sempre in giro, post restant.
Ora sono a Kabul, solo ma felice e con $100 in tasca. Padre Angelo, infatti, me li ha dati subito. Grazie, cari genitori. Quando partii da Milano avevo veramente intenzione di non chiedervi più soldi, di cavarmela da solo, ma purtroppo la sfortuna calò su di me. Arrivai a Kabul solo e senza una lira. Ad ogni modo, in questi 15 giorni me la sono cavata abbastanza bene, mi sono dato da fare. Ogni giorno inventavo un metro per tirar su quei $40-50 afghani che mi permettevano di pagare un letto in un alberghetto e un po' di kebab. Cambiavo valuta nel quartiere turistico, commerciavo con i beatnik appena arrivati, davo saltuari lezioni di inglese a ragazzi afghani. Ero senza soldi ma felice. La dissenteria è passata finalmente. 10 pastiglie di enteroviformio hanno perfettamente disinfettato l'intestino. E soprattutto l'Afghanistan è un paese meraviglioso, a parte il freddo, ma ora mi sono abituato. La gente è allegra, cordiale e molto molto generosa. Sono poveri ma semplici e sempre con il viso sorridente sotto il turbante musulmano. Orbene, ora finisce il mio soggiorno in Kabul. Domani mi faccio dare il visto per il Pakistan e per l'India e subito parto per Rawalpindi, nel Kashmir. Ancora, caro papà e mamma, siete stati veramente buoni con me, ma spero di ricambiare il vostro affetto. Purtroppo comprendo solo ora nel suo reale valore. Quando ritornerò a Milano e finalmente intraprenderò qualcosa di positivo.
Ma era uno fantasioso, sempre 10.000 idee in testa, romantico nel senso proprio vero del termine, cioè aveva una mente piena di chirigori, direi che la parola, cioè anche i suoi disegni erano sempre con volute, tipo, non so, i ferri battuti, tutti lavorati, era così, molto contorto, ecco, non, e da grande non lo so che cosa, lui credo che abbia avuto tante idee di sé, da quando era giovane voleva fare l'artista, appunto, disegnare, secondo me sarebbe stata davvero la sua strada, perché era veramente dotato. Poi quando è partito, secondo me, di sicuro non aveva l'idea di fare la comune come ha scritto, come poi ha avuto l'idea dopo. Non lo so, credo che non lo saprebbe rispondere neanche lui. Cioè, avrebbe voluto fare tante cose. Un vulcano.
Sento che questo viaggio sta facendo molto bene al mio spirito. Sempre insoddisfatto. Sicuramente la mia anima malata guarirà in Nepal, in qualche monastero tibetano buddista. Ok, vi saluto e sappiate che siete sempre nel mio cuore tutti e tre. Non preoccupatevi più e passate un felice Natale. Vi scriverò ancora un commosso abbraccio e baci, vostro figlio Raffaele. Salam, salam, salam alaikum. Pace, pace, pace a voi. State bene e grazie di tutto. Buon Natale dall'Afghanistan.
Linee d'ombra.
Insomma, in queste lettere a casa Raffaele non si risparmia nel raccontare anche le cose che non vanno, come sta, come non sta, tutti gli inghippi, e poi chiede dei soldi, lo avete sentito, chiede di mandargli qualcosa, perché la vita non è facilissima, e soprattutto lui cerca di arrabattarsi perché non ha intenzione di andare indietro, vuole continuare ad andare a Oriente. Bannu, circa 11 gennaio 1968. Carissimi genitori, ora sono in Pakistan, cioè è già un mese che sono qui in questo paesino situato tra il Baluchistan e il Punjab. Partito dal Kabul con l'intenzione di andare direttamente in India, a Peshawar mi sono ammalato, mi sono preso l'epatite virale. Un vecchio santone mi ha raccolto e mi ha portato nella sua povera casa, in questo paesino, e mi ha curato. Ormai sto bene e spero in 15 giorni ancora di rimettermi completamente in sesto. Il medico del villaggio, molto bravo, è inglese, mi fa un'iniezione al giorno, mi dà le medicine e piano piano riacquisto le forze e il colore giallo sulla pelle se n'è andato completamente. Non preoccupatevi, ora sto benissimo. Tutto passato.
Non sapevamo bene come fosse il mondo lì intorno a lui in Pakistan e quindi immaginavamo che non ci fosse certo né ospedale né niente, però questo, il fatto che ci fosse un medico inglese che lo curava e questo santone che all'inizio non sapevamo neanche chi fosse, pensavamo uno un po' fuori di testa o giù di lì, e invece poi non lo era per niente, anzi.
Devo confessare che sono stato piuttosto sfortunato, ma non tutto il male viene per nuocere, perché proprio qui ho trovato quel qualcosa che cercavo. Le parole, la campagna e il modo di vita del santone, barba e capelli lunghissimi, mi hanno insegnato un mucchio di cose.
Noi lo chiamavamo santone, perché lui aveva scritto santone, ma per definirlo, cioè non so, tra l'altro era una persona, credo anche abbastanza colta, perché aveva studiato in Inghilterra, non un poveraccio, ecco, credo. Poi posso dire una cosa, cioè se è riuscito ad avere un'influenza, ad aiutare così Raffaele, sicuramente era una persona in grado di farlo, cioè perché Raffaele comunque non era uno che si lasciava abituare dal primo venuto, diciamo. Lui stesso ci dice in qualche lettera che questo Saim Baba era una persona che conosceva tante lingue, che parlava di tanti libri, insomma era una persona colta, ecco.
Come al solito la gente è affettuosa, povera ma genuina e di largo cuore. Il paesaggio è più accogliente, caldo, molto verde. Siamo vicini alla giungla qui. Ci sono elefanti, cammelli e un sacco di animali e piante strane. Le case sono quelle dei coloniali inglesi, bungalow, cose così. Naturalmente qui non si è festeggiato il Natale. E voi? Lo avete passato felicemente? È il primo dell'anno? Ho intenzione di stare qui ancora un mese, poi andrò in India e di lì in Nepal. Ritornerò in India e a Bombay spero di trovare un imbarco per l'Italia.
Con i miei genitori andavamo non a fare viaggi ma in vacanza mare e monti, più monti che mare. Quindi anche lui, a parte questa crociera con i profeti, e poi mi ricordo che credo quello stesso anno, 67, prima in estate era andato alle Baleari, ed era andato a Minorca, sì, mi sembra, direi sì, che era Minorca quello, o Ibiza. E, l'unico viaggio, perché poi in realtà no, non aveva viaggiato tanto, per niente, cioè allora gli aerei erano fuori dalla portata nostra, cioè veramente costavano tantissimo.
Ad ogni modo non tornerò prima di giugno o luglio. Vi prego di scrivermi vostre notizie a questo indirizzo, vedi il retro della lettera. E vi raccomando di non preoccuparvi perché ora sto bene. Baci, baci a papà, mamma e Patrizia. Siete sempre presenti nel mio cuore. Auguri di buon anno. Scrivo subito, eh? Vostro Raffaele, detto Rafiullah Khan.
Sì, Rafiullah Khan. Beh, sì, quando era lì col Sain Baba, già si chiamava così, Rafiullah. Pensavamo che fosse la traduzione più o meno del nome. Sì, Raffaele era arcangelo, quindi sono tutti i musulmani. Ma sai, allora il mondo musulmano era totalmente diverso da quello attuale.
Bannu, giornata di semisole. Clima notturno freddo freddino, di giorno calduccio caldo, inverno tropicale. Cara famiglia, è mattino. Il sole illumina dalla porta aperta questo bianco foglio che ora è qui ed anche ora è lì davanti ai tuoi occhi di componente della famiglia Favero che stai leggendo per primo, forse ad alta voce, le notizie di Raffaele scappato di casa per una vita senza partecipazione sociale. Il postino, un vecchio con lunga barba grigia, turbante sporco, fucile e cartucciera a tracolla, mi porta la vostra attesa lettera e subito se ne va. Salam alaikum, mi dice. Finisco di bere il tè del mattino e appartandomi di un metro e mezzo dal mendicante, dal mio maestro Santone e dal suo Cela, uno studente servitore di nome Gagini Khan, comincio a leggere le vostre notizie tra la felicità di tutti. Sono felice che abbiate passato un Natale a Bormio e magari avete mangiato anche la polenta. A pensarci mi viene da sospirare per il gusto della polenta.
Noi andavamo in affitto per l'estate e siamo andati 4 anni a Bormio, poi a Esinolario mi ricordo. Sì, a Bormio mi ricordo benissimo, dai diciamo 12 ai 16 e lui ne aveva due di più, quindi...
Bormio, villaggio della mia infanzia e giovinezza. Prati verdi, prati echeggianti, un dolce scampanio di mucche, baite e profumo di pino, resina, rugiada sulla mulattiera mattutina che porta agli altipiani senza alberi. Solo prati e cielo, tanto cielo azzurro fresco. Ti ricordi, papà, caro mio vecchio papà, le nostre gite alla capanna Marinelli? Noi due soli sui sentieri. La capanna Pizzini, la pioggia, la capanna Casati, fumo e caldo dentro, profumo di mangiare, salame insieme, tutte le montagne per noi due, papà.
Mio padre era un alpinista da giovane, cioè, e fin da piccolo ci portava in montagna, ma siccome io ero sempre quella che la lagna, non volevo andare, facevo fatica, così allora mi lasciavano a casa e andavano loro due, lui e mio padre e Raffaele. E allora lui ha scritto: ti ricordi papà le montagne? Sì, era molto affezionato alla montagna, ecco.
Sì, padre, sono ancora in Pakistan, non ho fretta. Il mio pellegrinaggio in Oriente è lento e solitario. Io vivo qui, non passo per di qua e poi vado là. No, 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 io vivo qui con questa gente e per di più vivo con i poveri e col santo. Vesto come loro, imparo la loro lingua, mangio quel poco che loro preparano per se stessi e quel poco che danno a me. Il loro ospite amico, Rafiullah Khan.
Lui, non posso dire che avesse degli interessi di tipo turistico, per vedere, lui viaggiava per essere, per capire delle realtà nuove, agli antipodi culturista ordinario che voleva vedere la chiesa, sentire un concerto, fine. Lui andava assolutamente in profondità nelle realtà locali.
Voi lo sapete perché sono partito? Per un qualcosa che si chiama cammino verso l'ideale illuminazione, intelligenza di tutte le cose, Dio, soprattutto amore, poesia, filosofia. E io vi dico che il santone mi ha dato qualcosa che mi soddisfa.
Mio padre era molto pio, nel senso che profondamente, però non si è mai, cioè non era per niente bigotto, insomma non importava fino a un certo punto, bastava che in fondo fossimo delle brave persone, così.
Cara mamma, non angustiarti e vivi felice perché tuo figlio sta benone. Ha situazione clinica, epatite completamente finita, forze rigenerate, mente contorta come al solito, ma dura in buona salute, temperatura normale, colore urina normale, pressione normale e cuore normale. Ti prego mamma, non soffrire più per me. Sono in luoghi favolosi e sono in ottima salute e spesso di notte sono cullato da te con amore perché a 3 anni, 18 o 23, io sono sempre il tuo bambino biondo, bello capriccioso, ribelle, intelligente, batterista famoso, pazzo che fa soffrire, ma pur sempre Raffaele che ti vuole bene.
Non l'ho mai vista sinceramente piangere o... Invece poi quando mia mamma è morta ho trovato nel suo comodino dei foglietti scritti con la sua scrittura dove lei dice: ah Raffaele, ieri ti ho visto, cioè, quindi ci pensava in continuazione. Mi è difficile dire quanto abbia sofferto mia mamma, mio padre era più capace di guardare dentro, lei era molto estroversa, raccontava tutti di mio fratello, anche quando è morto faceva vedere il filmino del funerale a un sacco di gente, che insomma, cioè mio padre era contrarissimo, forse era il modo per superare la cosa. Allora mi veniva quasi il nervoso, perché dico cavoli, cioè non gli importava quasi niente, invece poi...
E Patrizina? Non sento notizie da lei, è lì presente in questo momento? A te, sorellina buona, la bontà è la miglior cosa al mondo, un affettuoso augurio per i tuoi studi e una preghiera affinché trovi finalmente caldo affetto, amore, serenità, non più lacrime. Patrizia, la felicità arriva. Un bacio ed un pensiero da Raffaele, il fratello.
Ai miei tempi si usava all'elementare avere un quadernino e darlo ai compagni, ognuno faceva un disegnino con una frase di ricordo. E mio fratello sul mio mi aveva fatto questa qua. Questa l'aveva disegnata lui. Ti sorride all'avvenire, rammenta con gioia le ore liete della nostra fanciullezza. Tu, affezionatissimo fratello Raffaele, Milano, 16 febbraio 55. Cioè, incredibile. Ti sorride all'avvenire.
Ed eccolo qui, è arrivato in Pakistan, ma non vuole fermarsi, ovviamente, riporta la sorella, come ci racconta anche la voce della sorella, riporta la sorella dettagliatamente alla sorella e alla famiglia le cose che sta vivendo. La fotografia è davvero bucolica da una parte, ma è anche leggermente, vagamente onirica e spirituale, che è quello che evidentemente a Raffaele interessava. Io ringrazio Sara Sartori e Giulia Valli che raccolgono questa storia per noi, potete riascoltarla sul nostro sito in podcast, ovviamente così come potete ascoltare in podcast tutto quanto il nostro programma, tutte le linee d'ombra sulla pagina della nostra trasmissione sul sito di Radio 24, radio24.it. Fate un ottimo fine settimana, un'ottima domenica ormai, quello che rimane del sabato sera e la domenica, mandateci le vostre storie, linee d'ombra, @radio24.it e noi ci facciamo un'intera puntata. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!